per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì, in una bellissima giornata ovviamente. Quando c'è il sole ci sentiamo tutti più felici. Vi ricordo che oggi parleremo di un problema, per chi ha questo tipo di problema, ma comunque di prevenzione. Parleremo di diabete mellito, quindi ovviamente di come curarlo, ma soprattutto anche di prevenzione. E con noi ci sarà il dottor Concetto Corso. Lui è un medico chirurgo specializzato in diabetologia e malattie del ricambio ed è anche direttore del giornale Il Sentiero Cristiano. Quindi abbiamo proprio una persona che, oltre a doverci dare dei consigli e comunque fare il medico comunque di professione, è anche una persona che scrive e comunque sa come parlare con i nostri amici, i nostri ospiti e così via. Ok, ora vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono per le persone che volessero telefonare, chiedere qualcosa, magari riusciamo anche a darvi delle risposte durante il programma e così via. Vi voglio ricordare il telefono, che è 199 44 14 24. Ve lo ripeto, 199 44 14 24. Il costo è di 10 centesimi al minuto. Se invece volete inviare dei messaggi, degli sms, il numero è 333 68 09 651. Vi ripeto anche questo, 333 68 09 651, il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. Ed ora un brano musicale, intanto ovviamente possiamo chiamare al telefono il dottor Concetto. A dopo. Ed eccoci qua dopo il nostro brano musicale, ovviamente il tempo di chiamare in diretta con noi il dottor Concetto Corso. Chiediamo subito se è con noi, ci sei?
Sì.
Perfetto, buongiorno.
Buongiorno.
Ho già detto ai nostri ascoltatori che parleremo di diabete mellito, di prevenzione e che ovviamente abbiamo la persona più giusta per poterlo fare, perché ovviamente tu sei specializzato in diabetologia, vero?
Sì, esatto.
E malattie del ricambio. Ecco,
cioè.
E questo è bellissimo. Noi ci possiamo sempre dare del tu in diretta, va bene? I nostri amici lo sanno ormai. Ok, la prima cosa, partiamo subito perché intanto ho raccontato ovviamente che sei anche il direttore del giornale Sentiero Cristiano e così via, ti conoscono già, sei già stato con noi e quindi non vogliamo rubare altro tempo. Però la prima cosa che mi viene molto spontanea il dover chiedere, dopo parleremo magari della cura, della prevenzione, ma prima di tutto proprio che cos'è, se ci parli un attimino del diabete mellito.
In breve,
proprio per capire che cos'è, insomma.
Certo.
Ecco.
Allora, il diabete mellito è una malattia cronica che interessa la parte endocrina del pancreas, che è una ghiandola posta nell'addome. In particolare, nel diabete può essere o una carenza di secrezione di un ormone, l'insulina, che è prodotto dalle cellule beta del pancreas, oppure nel diabete vi può essere un ostacolo al suo utilizzo. Questo in breve la definizione di diabete mellito.
Una domanda così da persona che non sa, la definizione mellito che cosa... cioè di solito si dice ha il diabete a una persona, sì. No? Ecco, perché c'è questa parolina mellito?
Mellito perché per quanto riguarda il diabete ce ne possono essere di diversi tipi, però vi è il diabete insipido e il diabete mellito, cioè perché è riferito al glucosio, allo zucchero,
ecco.
Dolce, diciamo. Quindi per questo viene chiamato mellito.
Ho capito. Allora, diciamo, non ha solamente una causa questo diabete mellito? Abbiamo sentito parlare, voglio dire, di persone che sono insulinodipendenti, ci sono... cioè, io vorrei capire meglio io, ma sicuramente anche i nostri ascoltatori, magari ecco, se ci dai una spiegazione più ampia su questo.
Sì, allora, come già hai detto tu, vi sono diversi tipi di diabete.
Sì.
Ma in realtà se noi dovessimo fare una carrellata ce ne sarebbero proprio
tanti.
Almeno un 90 cause.
Mamma mia.
Quindi ce ne sono tante di diversi tipi. Comunque quelli più importanti, quelli più frequenti sono questi, che dirò tra poco.
Sì.
Vi è il diabete mellito di tipo 1, che è dovuto alla distruzione delle cellule beta del pancreas e ciò conduce normalmente a un deficit insulinico assoluto. Abbiamo detto che appunto il pancreas, le cellule beta del pancreas producono insulina che serve un po' a regolare il glucosio nel plasma.
Sì.
Questo tipo di diabete, quindi diabete tipo 1, è presente in bambini in genere o adolescenti.
Mm.
I fattori che possono determinarlo sono in genere tre, fattori genetici, immunitari e ambientali.
Mm.
Quelli genetici sono presenti e vi è una maggiore incidenza di alcuni antigeni del sistema HLA di classe 2, contenuti nel cromosoma 6. Poi sono coinvolti anche i cromosomi 2, 11 e 14. I fratelli o le sorelle di diabetici di tipo 1 che vengono colpiti sono tra il 4 e il 10%, mentre i figli di padri diabetici sono tra l'1 e il 2,6%. Volevo sottolineare che non si eredita il diabete, ma si eredita solo la predisposizione al diabete. Poi vi debbono essere dei fattori infatti immunitari e vi sono anche eventualmente dei fattori ambientali, tipo dei virus, interferoni, agenti citotossici. In particolare il diabete tipo 1 è di tipo autoimmunitario, significa che dei propri anticorpi diciamo, vanno contro se stessi perché
sì.
scambiano le proprie cellule con degli antigeni estranei al proprio corpo.
Ho capito.
Questo per quanto riguarda il diabete di tipo 1.
Sì.
Per quanto poi vi è il diabete di tipo 2 che
sì.
è dovuto a un difetto della secrezione insulinica conseguente ad un ostacolo dell'utilizzo dell'insulina. Questo ostacolo viene chiamato insulinoresistenza. Quindi qui il difetto, mentre nel tipo 1 il problema era proprio nel pancreas,
sì.
nel tipo 2 il problema è nella periferia, cioè nell'utilizzo di questo ormone dell'insulina che è prodotto dal pancreas,
sì.
quindi a livello periferico. In genere sono il fegato, l'addome e i muscoli, il sistema muscolare che vengono, mm-hmm. c'è un problema in questi organi. Anche qui abbiamo dei fattori determinanti, il diabete mellito di tipo 2, ci sono anche qui dei fattori genetici,
mm-hmm.
è interessato il cromosoma 19 e diciamo l'incidenza è la stessa che abbiamo detto sia nei fratelli che nelle sorelle e anche tra i figli di padri diabetici, quello che abbiamo detto. In particolare ricordiamo nei fratelli e sorelle di diabetici di tipo 2 è il 4-10%, mentre tra i figli di padri diabetici è dell'1-2,6%.
Mm-hmm.
Poi vi sono sempre nel diabete mellito di tipo 2 dei fattori ambientali, anche se non è dimostrato, ma è possibile che possono agire. Vi sono degli stress emotivi e fisici,
mm-hmm.
vi sono moltissimi farmaci che in genere vengono utilizzati, dal medico anche di famiglia, però questo
cioè,
significa
ti interrompo
utilizzare.
Ti interrompo un attimo, non ho capito bene, ci sono moltissimi farmaci che vengono utilizzati, quindi che causano il diabete, non ho capito questo punto.
Cioè che possono un pochino sladentizzare.
Ah, ecco, sì.
Cioè,
sì.
possono far rialzare un po' la glicemia.
La glicemia, ho capito.
E quindi, ad esempio, un diuretico di un certo tipo ed altri eventualmente. Ma ripeto, sono tantissimi farmaci, non mi posso soffermare.
Certo.
Poi ci sono dei fattori di rischio, sono l'età, che sono dopo i 60 anni, poi il sesso femminile più predisposto,
ah.
l'obesità, la ridotta attività fisica, è una dieta ipercalorica con carenza di fibre e anche importanza sono le condizioni socio-economiche, anche questi sono dei fattori. Ora, questo tipo di diabete è presente nell'adulto, abbiamo detto che nel tipo 1 in genere si manifesta nei bambini e negli adolescenti,
mm-hmm.
mentre quello di tipo 2 è nell'adulto,
mm-hmm.
anche se in effetti vi è anche, possiamo dire, un tipo intermedio, però per definizione viene definito di tipo 2,
sì.
Che si manifesta nei giovani, e però non è accompagnato dalle complicanze e viene chiamato questo tipo di diabete, sempre di tipo 2 ma giovanile, viene chiamato MODY.
Ah.
Per quanto riguarda, poi ci sono un terzo tipo, possiamo dire, che
sì.
poi ci sono diverse ancora malattie
mm-hmm.
riguardanti il terzo tipo, vi sono dei difetti genetici, delle malattie del pancreas esocrino, cioè quella parte del pancreas coinvolta nella digestione degli alimenti, perché il diabete vi è un interessamento del pancreas, però nella parte endocrina, cioè ormonale. Mentre vi possono essere anche delle malattie del pancreas esocrino, cioè legato alla digestione degli alimenti che possono causare anche diabete. In genere questi qua vengono chiamati diabete secondario.
Mm-hmm.
Oltre a questi tipi ci sono i farmaci, come già abbiamo detto, delle sostanze chimiche, dei fattori controinsulari e tanti altri.
Mm.
Questo per quanto riguarda un terzo tipo, se così possiamo
tipo.
Dire.
Sì, sì.
E infine abbiamo il diabete gestazionale che in genere si manifesta in gravidanza. Questo è bene o male, è un po' la classificazione.
Certo. certo, sempre più la donna è concetto.
Sì, in effetti, sì, in effetti.
Anche perché la gestazione della donna, comunque, però a parte questo, hai detto prima ovviamente che è più colpita la donna.
Sì, esatto, anche se, ripeto, non è dimostrato, ma è possibile.
Ecco, e prima ti potrei fare una domanda, hai detto anche che dipende dalle condizioni socio-economiche, cioè per una scarsa o non so, alimentazione?
No,
o che...
per un'eccessiva.
O un'eccessiva. Ah, ecco, eccessiva. Ecco.
L'eccessiva in genere, anche se vi sono diversi tipi, anche c'è il diabete anche in cui vi è il normopeso e c'è quello in sovrappeso.
Quello in sovrappeso.
Mi riferivo soprattutto a un'eccessiva alimentazione.
A un'eccessiva, ho capito. Una domanda, ci sono delle malattie che possono essere associate al diabete oppure no?
Sì, vi sono delle malattie che si possono associare al diabete. Ne ricordo, ricordo ad esempio la tiroidite, che è un'infiammazione della tiroide, che è una ghiandola del collo. Poi la celiachia, che è una intolleranza al glutine contenuto in alcuni alimenti, che dà problemi intestinali, a volte anche di crescita.
Sì.
E poi la sarcoidosi, una malattia polmonare, non solo, interessa anche diversi organi, che si può manifestare in età adulta.
Ecco.
Queste un pochino quelle
sì,
stiamo parlando chiaramente di malattie associate.
Associate. Ti posso fare una piccola domanda in più, cioè cosa intendiamo? Cioè nel momento in cui una persona ha un problema di iper o ipotiroidismo, può diventare diabetica? La mia è una domanda.
Adesso dobbiamo tornare al discorso di prima, nel senso che in genere questo tipo di tiroidite
sì.
Si manifesta, e anche questa è una malattia autoimmunitaria,
ecco.
Quindi questo tipo si manifesta soprattutto, si associa al diabete di tipo 1 nei bambini, negli adolescenti,
ecco.
Deve essere chiaramente una predisposizione ereditaria e questi fattori autoimmunitari.
Ho capito. Come può scoprire una persona, o perlomeno anche due genitori, se hanno un figlio, un bambino che soffre di questo? Ci sono dei segnali per sapere se una persona può essere oppure no diabetica?
Sì, in genere per porre una diagnosi di diabete vi sono tre modalità, non una sola, ma ve ne possono essere tre,
sì,
però
tre
diciamo, vanno confermate in un'altra giornata, quindi un singolo valore di iperglicemia, che ora vedremo nei dettagli, non è sufficiente per porre la diagnosi di diabete, ma ce ne debbono essere almeno due in due giornate diverse. Allora, intanto una prima modalità è questa, che debbono essere presenti i sintomi del diabete e la glicemia, cioè i livelli di glucosio nel plasma causale, cioè in qualunque momento della giornata,
sì.
Deve essere uguale, quindi o a digiuno o anche a mangiato.
A stomaco pieno, eh?
Sì, deve essere uguale, la glicemia uguale o superiore a 200 mg per decilitro. Indipendentemente dall'assunzione di cibo.
Ho capito.
Poi deve presentare i sintomi classici del diabete, che sono la poliuria, cioè si urina abbondantemente, a volte si manifesta in età pediatrica con l'enuresi, cioè si fa la pipì a letto, però ripeto, non è sempre l'enuresi sintomo di diabete, ecco, vorrei precisare questo, perché sono tantissime mamme.
È un segnale anche
ecco.
Questo però.
Però potrebbe anche essere un segnale, quindi sarebbe importante fare un controllo glicemico in questi casi anche.
Ecco.
E poi deve essere presente la polidipsia, cioè si beve eccessivamente.
Ecco, era questo che di notte anche?
Sì, anche di notte. E poi la polifagia, una fame eccessiva e un'inspiegabile perdita di peso.
Ecco.
A volte, e questo voglio sottolinearlo perché si manifesta in un modo un po' subdolo,
sì.
Con un falso addome acuto, cioè ad esempio un falso attacco di appendicite, quindi possibilmente un bambino che ha un attacco acuto, un dolore fortissimo all'addome, può essere scambiata per un appendicite, quindi rischiare un pochino, chiaramente i medici italiani sono molto bravi, quindi
certo.
non cadono in questi tranelli,
certo.
Potrebbe essere scambiato per un appendicite e quindi essere operato d'urgenza. Però in genere si fa il controllo glicemico prima di questo, prima di operare, chiaramente.
Ho capito.
Sono,
cioè, certo, certo.
Questo è un tipo, una modalità.
Ho capito.
Un'altra modalità è misurare la glicemia a digiuno, e deve essere, per parlare di diabete, la glicemia deve essere uguale o maggiore a 126 mg per decilitro. Okay. Per digiuno è definito almeno 8 ore senza ingestione di cibo.
Ho capito.
L'ultima modalità è questa, va misurata la glicemia plasmatica venosa a 2 ore e deve essere uguale o maggiore a 200 mg per decilitro durante la curva da carico orale di glucosio, che viene in genere in gergo chiamata OGTT, cioè un termine inglese. E questo è un po', queste sono le tre modalità per la diagnosi di diabete.
Ok, va bene, e diciamo che dopo, quando riprenderemo nella seconda parte, possiamo parlare meglio magari di questa curva da carico glicemica. Ecco, adesso interrompiamo per la prima parte, ovviamente sono le 11:27, abbiamo il tempo di un brano musicale e poi riprenderemo ovviamente per continuare nella seconda parte, parlando proprio ancora di glicemia, e partiremo proprio da questa curva da carico. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori i numeri di telefono se volete telefonare e chiedere qualche informazione. Ovviamente durante l'arco della trasmissione magari riusciamo anche a darvi delle risposte. Potete telefonare al numero 199 44 14 24. Se volete inviare degli sms, il numero è 333 6809 651. Se volete inviare delle email, l'indirizzo di posta è diretta@crc.fm. Ci sentiamo poi. And thanks, honor and power. Ok, siamo rientrati dopo il nostro brano musicale, siamo ancora con voi e ovviamente continueremo a parlare di diabete mellito, di cura, prevenzione, e abbiamo con noi, vi ricordo, come ha già parlato, è già stato con, nella prima parte, il dottor Concetto Corso, e quindi nella seconda parte continueremo a parlare di questo argomento che è sicuramente molto interessante. Vi voglio ricordare i nostri numeri di telefono, se volete telefonare il numero è 199 44 14 24, il costo è di 10 centesimi al minuto. Se volete inviare degli sms il numero è 333 6809 651. Ed ora non vogliamo rubare altro tempo al nostro medico, sei con noi, Concetto?
Sì, sono qui.
Ecco, ci siamo rilassati un attimino, qualche minuto per bere un bicchiere d'acqua.
Esatto.
Ok, allora prima del brano musicale ovviamente stavamo toccando un attimino la curva da carico, la curva glicemica. Possiamo parlare un attimino di questa curva glicemica?
Sì, innanzitutto dobbiamo fare una distinzione tra curva da carico e curva glicemica, perché la curva da carico viene fatta per porre diagnosi di diabete mellito,
ecco,
mentre la curva glicemica va fatta quando un soggetto è già diabetico.
Ah, questa è la differenza.
Quindi questa è l'importante differenza, ora entrerò in dettaglio.
Sì.
Per quanto riguarda la curva da carico orale di glucosio, consiste primo nella somministrazione di glucosio, cioè uno zucchero semplice per bocca,
sì,
per esattezza 75 grammi oppure 100 grammi nella gravida.
Mamma mia, 100 grammi di zucchero?
Sì, sì, infatti è una bomba.
È una bomba, davvero, un anno di zucchero per me.
Deve essere preso dopo un digiuno di 10-16 ore e va sciolto in acqua o in soluzione aromatizzata, in genere al gusto di arancia. Al secondo vengono fatti dei prelievi e dei dosaggi di glicemia su sangue venoso o capillare. Il primo controllo della glicemia va fatto prima dell'assunzione del glucosio,
certo,
poi viene misurata la glicemia dopo 30, 60, 90 e 120 minuti. Poi ci sono, importante comunque, che due valori siano superiori alla norma.
Concetto,
poi eventualmente vedremo.
Scusa, ma anche
qualcosa.
Se uno non è diabetico, prendendo questi 100 grammi...
No, non succede niente. Abbiamo parlato che vi è una precedente predisposizione ereditaria.
Certo.
In ogni caso non gli scatta il diabete.
Ecco, non
poi
scatena niente.
Sì, non succede niente.
Ecco.
Se non è proprio, se è diabetico, allora si evidenzia che è diabetico.
Però ecco, ovviamente deve assumere tutto questo glucosio e poi fare questi esami.
Però era stato a digiuno.
Certo, digiuno.
Quindi non aveva preso nessun carboidrato da 10-16 ore prima.
Sì, ho capito.
Per quanto riguarda invece la curva glicemica, va fatta nei soggetti che dicevo prima sono già diabetici. E in genere va fatto prima o dopo, dopo colazione, pranzo e cena. E serve un pochino per dosare bene quei farmaci o l'insulina, in quelli soprattutto insulino dipendenti, comunque è un problema diabetologico, non vi è una regola ben precisa.
Ho capito.
Perché dipende se non insulino dipendente o insulino dipendente, un po' questi controlli così ravvicinati.
Ho capito. Beh, certo, è un problema comunque per una persona, mi viene da dire così, per una persona diabetica e insulino dipendente, anche nello spostarsi, nell'andare in giro, oggi
certo,
questa cosa ha trovato una soluzione adeguata, cioè questa persona si deve sempre portare con sé, voglio dire, queste siringhe, questo deve, vero?
Esatto. Ecco. Sì, ci sono anche delle borsette termiche per l'insulina, perché l'insulina va messa in frigorifero.
Ecco.
Quindi quando si sposta vi sono le cosiddette borsette termiche per il trasporto dell'insulina.
Nel momento in cui una persona magari deve andare in giro, deve lavorare, non c'è una sostituzione in compressina, voglio dire, no?
In compressina stiamo parlando chiaramente di diabete, quando parliamo di insulina, quindi fare delle iniezioni, si parla di un diabete insulino dipendente, che in genere abbiamo detto si manifesta nel bambino, nell'adolescente, oppure in soggetti adulti, però dopo che le compressine non funzionano più.
Ecco. Va bene, e quando invece si sente parlare di qualche persona dove magari tramite ovviamente dei controlli è stato riscontrato un pizzico proprio di diabete, quindi pochissimo, di che cosa si tratta?
Allora, si parla intanto di una iperglicemia, cioè una che la glicemia è un po' più alta, come appunto abbiamo detto un pizzico, cioè un po' più alta della norma, chiaramente il termine è un pochino, sì. Non si può parlare di pizzico di diabete, questo è un gergo.
Sì.
L'iperglicemia però non è sufficiente, quindi non è più alta di quei valori per diagnosticare il diabete. In particolare l'iperglicemia diciamo deve essere, ce ne sono di due tipi,
sì.
O a digiuno e viene indicato come in termine IFG, cioè alterata glicemia a digiuno, e il valore della glicemia deve essere tra 100 e 125 mg per decilitro, oppure un altro termine diciamo di questo vizio di diabete è IGT,
sì.
In cui la glicemia, la seconda ora della curva da carico orale di glucosio, è compresa tra 140 e 199 mg per decilitro. Recentemente queste due iperglicemie sono state ufficialmente definite come prediabete. Esse sono fattori di rischio, quindi per il diabete e anche per malattie cardiovascolari. Mi preme appunto sottolineare che tali condizioni vanno trattate per prevenire l'insorgenza del diabete, quindi non si può parlare di pizzico di diabete, ma di prediabete, il diabete non c'è, quindi la persona può ancora un po'
aggiustare il tiro.
Ma se non vi sono delle adeguate misure,
sì,
igienico-alimentari, dietetiche e forse anche farmacologiche, si rischia di svilupparsi,
sì,
il diabete.
Certo. Quindi anche, diciamo che sono dei segnali, concetto, sì. Quelli sono dei segnali per una persona, esatto, per dire ok, controlla un po' di cose, metti a punto la tua macchina.
Sì, quindi l'iperglicemia è un segnale d'allarme,
sì,
tipo una spia rossa della,
sì,
macchina,
sì,
che sta accendendo.
Esatto.
Ancora la macchina può camminare, però
certo,
dobbiamo stare attenti perché si può fondere il motore.
Mm.
E un'altra spia sono anche i soggetti normoglicemici, in cui la glicemia è normale, quindi nella norma, però sono obesi oppure sono in sovrappeso, sia che siano obesi o in sovrappeso in età adulta o in età pediatrica, e anche questi sono a rischio di diabete. E poi vi sono anche le donne, che ritorniamo al discorso delle donne che devono affrontare oppure che sono in gravidanza e sono a rischio di diabete gestazionale,
sì, sì,
quindi è un tipo un po' particolare, abbiamo un po' accennato prima, cioè un diabete che si manifesta durante la gravidanza, ma poi dopo la gravidanza scompare. Però sono a rischio di sviluppare successivamente il diabete in modo permanente, diciamo.
Ecco, ho capito.
E quali sono queste donne?
Quali non sono tutte, queste donne?
Appunto, sono quelle, ritorniamo al discorso di prima, sono quelle in sovrappeso e obese. Oppure che hanno dei familiari.
Ma nella gravidanza, concetto, puoi chiamarle, sì, obesa lo stesso?
No, stiamo parlando chiaramente, no, la gravidanza.
Parlando il rischio delle donne, ma adesso stiamo escludendo la gravidanza, quindi.
Sì,
perfetto, ok, quindi.
Stiamo parlando che delle donne che,
sì,
prima di affrontare la gravidanza sono già in sovrappeso,
sì,
o obese.
Certo.
E poi le altre che sono a rischio sono che hanno dei familiari diabetici.
Ecco.
Oppure che hanno avuto dei bambini che pesavano alla nascita più di 4 kg. Oppure che presentano della glicosura, cioè del glucosio nelle urine. Ora, quello che mi preme sottolineare che elevati livelli glicemici, quindi durante i primi 3 mesi di gravidanza, possono causare nel feto gravi malformazioni genetiche. Quindi è importante che parte questo controllo, ma anche la donna diabetica che deve affrontare una gravidanza, in genere deve controllare bene la glicemia, che deve essere quasi nella norma per evitare,
certo,
delle complicanze, delle malformazioni genetiche,
certo,
sono molto con maggiore frequenza,
sì,
nelle donne,
sì,
diabetiche,
sì,
però che non sono ben compensate.
Certo.
Però se sono ben compensate, il rischio è uguale a quello delle donne senza diabete. Ecco, questo,
ecco,
mi premeva,
sì,
anche
sì, 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 no, no, hai fatto benissimo. Abbiamo ancora 15 minuti, vorrei farti ancora qualche domanda, spero di riuscire. Intanto ti vorrei chiedere, questo diabete mellito, questo benedetto diabete mellito, è possibile prevenirlo?
Sì, è possibile prevenirlo. Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo 1, è importante curare la celiachia, quindi, che, di cui già abbiamo accennato.
Sì.
Inoltre è importante vaccinare contro varie infezioni i bambini predisposti geneticamente al diabete, quindi non solo le normali vaccinazioni, ci sono altri tipi di vaccinazione,
mamma
come
mia,
in genere il pediatra già sa tutto questo. E poi in genere vengono utilizzati, ci sono dei protocolli anche europei, vengono utilizzati a scopo di prevenzione, soprattutto di tipo 1, la vitamina PP, la nicotinamide, che è una sostanza che sembra diminuire l'aggressività degli anticorpi, perché ricordiamo che il diabete mellito di tipo 1 è di tipo autoimmunitario, in cui vi sono i propri stessi anticorpi che vanno contro le stesse cellule, le,
sì,
proprie cellule del,
certo,
pancreas.
Certo.
E infine vengono utilizzate delle miscele di aminoacidi un pochino per incrementare un po' la secrezione di insulina, ecco.
Ho capito. Ti posso chiedere una cosa che così mi è venuta spontanea, visto che ho parlato nel passato di queste cose, con prodotti, trattando dei prodotti, ovviamente degli integratori. In una donna, ad esempio, se lei, vedendo ovviamente che magari è un po' in sovrappeso, inserisse del cromo, è sbagliato questo?
No, infatti c'è il cromo picolinato.
Sì.
In genere viene utilizzato, però ancora non, in genere non vengono utilizzati come protocolli,
sì, sì, ho capito,
terapeutici. Sì, c'è, ne ho sentito parlare anche di questo fatto.
Di questo
ce ne sono anche altre,
sì,
apriamo anche un altro discorso. Vi sono anche delle piante, dei prodotti fitoterapici che hanno dimostrato, diciamo, un'efficacia per diminuire l'iperglicemia, ma in genere attualmente non sono stati fatti degli studi,
sì, sì,
molto, molto vasti. Ecco.
Ho capito, ho capito. E, ad esempio, una cosa che, così, che mi sembra molto importante anche da doverti chiedere, persone che soffrono di diabete, ovviamente ho sentito molte persone parlare di grossi problemi alla vista. Dipende dal diabete o no? È vero oppure no questo?
Sì, innanzitutto vorrei sottolineare che vi possono essere problemi alla vista, però in non diabete, che non è ben compensato. Cioè, in che cosa significa? Che la glicemia prima dei pasti è superiore ai 125 mg per decilitro. Oppure un altro fattore, un altro indice di valutazione del diabete è, diciamo, la valutazione, la misurazione dell'emoglobina glicosilata, che se è maggiore del 7%, anche 7,3 in genere, può andare incontro questo soggetto diabetico a problemi sia della vista, anche problemi renali, alla circolazione, al cuore, al sistema nervoso. In genere l'emoglobina glicosilata, i valori normali oscillano tra il 4 e il 6%. Questo è un po', mi preme sottolineare,
sì,
questi due valori.
Sì. Ho capito. E, ad esempio, qualche consiglio, non so, le persone ovviamente che soffrono di prediabete o di diabete, non so se tu puoi dare qualche consiglio a queste persone che magari sono in ascolto. Sappiamo ovviamente che è molto vasto anche questo tipo di argomento, perché non stiamo parlando di una piccola cosa, però sappiamo anche che ci sono tante persone che comunque comunque hanno questo tipo di problema. C'è qualcosa eventualmente che puoi dare, perlomeno le cose più importanti?
Sì, chiaramente le persone con il diabete hanno come punti di riferimento il proprio medico di famiglia, centri antidiabetici, questo è quello che mi preme sottolineare, quindi i punti di riferimento sono questi. Dei consigli che mi sento di dare, ad esempio il paziente o la paziente con prediabete, quindi con coloro che ancora non si può diagnosticare il diabete, sì, ma soprattutto anche quelli con il diabete, debbono impegnarsi in questa lotta contro questa malattia, le cui complicanze croniche, appunto già ne abbiamo parlato, problemi alla vista, renali, cardiocircolatori, sistema nervoso, insorgono in un modo insidioso, cioè in genere si manifestano dopo un lungo periodo senza sintomi.
Ecco, quindi è molto
dire,
subdola.
Io mi sento bene, sì, non mi controllo bene il diabete, però alla fine vi saranno queste complicanze che non forse verranno, ma verranno sicuramente se il diabete non è ben compensato. È importante, alcuni consigli sono: il primo è il rispetto del regime alimentare,
sì,
che dovrà essere personalizzato e elaborato da personale competente. Secondo, è di fondamentale importanza l'attività fisica nel soggetto diabetico, purché si esente da complicanze macrovascolari.
Certo.
Al riguardo, per quanto riguarda l'attività fisica, è importante almeno 30 o 40 minuti, tre volte la settimana, camminare a passo veloce, oppure c'è anche la ciclette, purché la glicemia, prima di eseguire questo esercizio fisico, sia tra 100 e 250 mg per decilitro. Altrimenti, se la glicemia sarà inferiore ai 100 mg per decilitro, il paziente diabetico andrà incontro a crisi ipoglicemiche, cioè vi sarà un abbassamento della glicemia repentino e si sentirà male, con tremori, sudorazioni, certe volte anche degli svenimenti, coma addirittura. Oppure non è indicata l'attività fisica se la glicemia, quindi prima di affrontare questo esercizio fisico, sarà superiore a 250 mg per decilitro. Perché si è visto che invece di scendere con l'esercizio fisico la glicemia, e quindi di migliorare, la glicemia peggiorerà, quindi si alzerà ancora di più.
Ho capito.
Terzo, il rispetto della terapia farmacologica e l'automonitoraggio del glicemico. Questi sono tre consigli, poi sono quattro,
sì,
per
certo,
quanto riguarda quello che mi sento di dire per una persona con prediabete o con diabete.
Certo, ovviamente allora se una persona riconosce questo tipo di segnali, queste cose, ovviamente fa questi esami, questi controlli, però diciamo tutte le persone dovrebbero ogni tanto fare questo tipo di controllo oppure no?
Sì, in genere si sta superando una certa età,
sì,
è bene farlo. Quindi una persona con familiari, anche parenti lontani, diabetici.
Sì, ecco. No, perché a volte invece è una cosa sciocca quella che ti sto dicendo, però mi è parso di sentire qualche volta: non mangiare troppa cioccolata, non mangiare troppi dolci, se no ti viene il diabete. Non c'entra niente.
No, non c'entra niente, perché abbiamo parlato che deve essere una predisposizione ereditaria.
Certo, oggi ho capito che non c'entra niente. Guarda, tutti questi consigli che comunque tu hai dato di attività fisica e comunque tutte queste cose sono sicuramente molto belle, però dalla parte vostra, scusa se dico questo, la parte del medico è molto facile dare consigli, suggerimenti, tutte queste cose, però a volte diventa magari un po' più difficile per quello che sta dall'altra parte, perché a volte deve fare dell'attività fisica, però magari non riesce a farla tre volte la settimana, o comunque a volte neanche quella volta, perché magari presi da tante cose. Se ci sono degli altri consigli, abbiamo ancora 4 minuti di tempo, se ci sono degli altri consigli che magari tu potresti darci, mi farebbe molto molto piacere.
Gli ultimi consigli, che poi ripeto, è la malattia del diabete è un po' basso, come già abbiamo parlato, comunque Abbiamo detto che, appunto, come hai detto tu, non è facile
certo.
mettere in atto i consigli del medico.
Mai.
Perché per il è facile per il medico dare i consigli,
sì.
poi
è difficile
tramutarli,
per l'altro.
Specialmente per quanto riguarda l'alimentazione, basta che si passa davanti a una pasticceria o da altre cose, quindi comprendo che è molto difficile fare quello che il medico dice di fare,
però è difficile anche a casa a volte nel preparare, perché devi preparare per un figlio in un modo, per un altro in un altro, ecco.
Sì, esattamente. E a questo proposito, specialmente noi e anche gli ascoltatori che sicuramente ci stanno ascoltando, è importante, oltre, ripeto, a chiaramente seguire i consigli delle figure professionali sanitarie, quindi
sì.
del proprio medico, è importante chiedere aiuto appunto a Dio. Egli appunto è colui che ci aiuta nei momenti difficili,
certo.
ed egli avrà cura di noi se stiamo attraversando la valle di Baca, cioè la valle di lacrime, la valle delle sofferenze.
Come il Salmo 23.
questo è anche questo Salmo,
sì.
appunto il Salmo 84,
anche.
Versetto 6, diciamo,
sì.
per quanto riguarda la valle di Baca.
Sì.
Dio appunto stenderà la sua mano per dirci: io ti aiuto. Ecco, noi non siamo soli, ma Dio ci può aiutare in questo problema.
Mm-hmm.
Ci vuole aiutare nei nostri problemi di salute, ma soprattutto ci vuole aiutare a trovare colui che è il tesoro inestimabile.
Certo.
Cioè Gesù è la perla di gran prezzo. Quindi andiamo a Lui per ogni nostro problema
certo.
o difficoltà. E sicuramente lo troveremo a braccia aperte, pronto a correre da noi per abbracciarci, per stringerci al suo petto e a dirci: non temere, io ti aiuto, io ti condurrò con me nella mia gloria celeste. Quindi aggrappati a Lui e così lo potrai godere, lo potremo godere per l'eternità nel tempo stabilito da Lui.
Certo.
Questo è quello un po'.
Mi piacciono molto questi consigli, perché questi consigli sono veramente i più veri. Ovvio, il medico serve, concetto.
Certo, infatti non stiamo dicendo che non si deve seguire il consiglio
esatto,
del medico.
Esatto, servono le cure, serve il medico, ma ovviamente anche se il medico esiste, ringraziamo sempre il Signore, anche
certo.
ovviamente per la ricerca e per tutte queste cose, quindi il medico in assoluto. Però ovviamente il consiglio che tu hai dato mi piace molto, perché qualora non riusciamo a mettere in atto i consigli che il medico ci dà, e ovviamente anche nelle piccole cose della giornata, se ci rivolgiamo a Lui, al nostro Gesù, Lui ci aiuta. E questo
ci dà la forza per
sì.
vincere le tentazioni.
Le tentazioni, certo, certo.
certo.
E mettere in pratica esattamente quello che il medico ci consiglia.
Esatto.
Io ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
I tuoi consigli sono stati e saranno, anche per tutte le persone ovviamente che ci hanno ascoltato, molto utili. Magari ritorneremo ancora su questo argomento, perché è un argomento ed è una malattia molto attuale, almeno io
sì,
riconosco.
Infatti, purtroppo c'è una stima che sarà
sì,
in crescita.
Sì, infatti abbiamo sentito anche questo, e quindi ritorneremo, promettiamo ai nostri ascoltatori che ritorneremo su questo argomento. Quindi oggi intanto ti ringrazio, Concetto, grazie
Prego.
Molte e ci risentiremo presto. Voglio salutare anche tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi oggi. Grazie per il tempo che ci dedicate, grazie per le vostre telefonate. E se continuerete a telefonare ci farà ancora più piacere. Vi ricordo che con noi in quest'ora è stato il dottor Concetto Corso, che è medico chirurgo specializzato in diabetologia e malattie del ricambio, e nonché direttore del giornale Sentiero Cristiano. Vi ricordo i nostri numeri di telefono: il telefono è 199 44 14 24. Ve lo ripeto, 199 44 14 24. Se volete inviare dei messaggi, degli sms, lo potete fare al numero 333 6809 651. Il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. Ciao a tutti, buon pranzo, a mercoledì prossimo.